redigio.it e la storia continua. Il nepotismo e il cardinal nipote. Nella lingua odierna, nepotismo designa ogni favoreggiamento di parenti e amici, dicono i dizionari, effettuato da qualche personaggio dotato di influenza e potere. Parliamo di nepotismo di un cattedratico universitario, di un politico, di un amministratore. Ma la parola nepotismo non esisteva nel Medioevo. Il termine nasce non a caso a Roma presso la Curia Pontificia e attestato per la prima volta all'inizio del 600, ma, sorpresa, non aveva allora alcuna valenza negativa. Designava una pratica che ormai da tempo veniva seguita da tutti i papi, al punto da trasformarsi in un'istituzione, il cardinal nipote. Dal 1538 tutti i papi, appena eletti, promuovevano al cardinalato un parente stretto, di solito appunto un nipote. È una differenza fondamentale rispetto al nepotismo del Medioevo, che non ha mai avuto questa sanzione formale e non si è mai trasformato in una istituzione. Il cardinal nipote aveva un doppio ruolo. A livello ufficiale era il collaboratore di fiducia del Papa, soprattutto nella politica temporale. Era capo della politica estera del papato e controllava l'apparato amministrativo dell'intero Stato pontificio. Ma le sue funzioni più importanti avevano un carattere meno ufficiale. Era al cardinal nipote che facevano capo tutte quelle relazioni informali di clientela che tanto contribuivano a determinare il reale potere di un pontefice sulla burocrazia della curia e sulla nobiltà dello Stato. Infine vi era la funzione più specificatamente nepotista. Grazie alle sue vastissime prerogative, il cardinal nipote accumulava ricchezze e possessi che venivano trasferiti per via testamentaria ai fratelli laici. Era lui, se vogliamo, a quale aspettava il lavoro sporco. E la fame di benefici. Dal XII secolo in poi, ogni carica ecclesiastica di qualsiasi livello comportava un beneficio, così si chiamava il reddito fornito dai possessori fondiari destinati al mantenimento e alla retribuzione di chi esercitava l'ufficio ecclesiastico. Esistevano cariche ecclesiastiche e dunque benefici di ogni tipo. Essere vescovo, abate o canonico comportava il godimento del relativo beneficio, ma un beneficio era assegnato anche ai parroci, a chi amministrava il culto delle chiesette rurali e persino a chi era incaricato di celebrare messa davanti a questo o a quell'altro altare di una chiesa più grande. In origine i titolari dei benefici venivano scelti in sede locale e incassavano loro la rendita, solo se realmente ricoprivano il relativo ufficio ecclesiastico. Il vescovo era eletto dal clero della sua diocesi, gli abati dai monaci, i canonici cooptavano i propri confratelli, i parroci erano destinati e designati dal vescovo e dai fedeli più importanti, e via dicendo. Ma presto il Papa e la Curia romana riuscirono a intervenire sempre più nel conferimento dei benefici. Per di più, spesso esoneravano il titolare del beneficio dall'obbligo di provvedere personalmente alle funzioni per le quali il beneficio era in teoria conferito. Fu così possibile accumulare più benefici. Già nel 200 i parenti e i protetti dei papi e dei cardinali iniziarono ad ottenere benefici in ogni angolo della cristianità. un discendente di Innocenzo III, Pietro Conti, era canonico della Basilica Vaticana e poi di altre 9 chiese sparse per tutta la Francia e l'Inghilterra. Sempre in Francia aveva poi un beneficio più importante, una prepositura. E poi, per finire, si era accaparrato la rendita fornite da alcune chiese sparse nelle campagne del Lazio meridionale. Il suo caso non ha nulla di eccezionale, ed è proprio questo interessante. Possiamo infatti calcolare che nelle tasche di Pietro Conti entrassero, in totale, 1 migliaio di fiorini netti all'anno. E non è poco, se pensate che in quel tempo a Roma una casa a 2 piani, stalle e giardino costava 100 di fiorini. www.redigio.it e la storia continua.